Ciao, sono sempre io, Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Come ormai sapete, dopo oltre 20 puntate, se non erro questa è la 24esima, qui si parla di architettura, design e tutto ciò che circonda questo mondo. In pratica, questo podcast ha l'ambizione di dare una spiegazione, una giustificazione, una storia, una curiosità a tutto ciò che vediamo intorno. E oggi parleremo di una torre che sta a Milano e, come già avete immaginato, parleremo della storia della Torre Velasca. Il grattacielo dall'inconfondibile silhouette unisce tradizione e innovazione da oltre 60 anni. È un'icona indiscussa dello skyline milanese. Costruita negli anni 50 dallo studio BBIPR, la Torre Velasca riflette ancora oggi il pensiero teorico di Ernesto Nathan Roger, portavoce nel dopoguerra di un'idea alternativa di modernità in continuità con il passato. Infatti, la torre è ben lontana dallo stereotipo del grattacielo del tipico international style, per capirci, del tipico stile americano diffuso in tutto il mondo. Lei si distingue per un'evasione dal conformismo e dal movimento moderno. Ed è questo che ha scatenato anche un forte dibattito. E questo dibattito lo si capisce anche dal suo soprannome, il grattacielo con le bretelle, che i milanesi adorano dare a questa torre, perché lei, dopo 60 anni, come una vecchia signora, continua ancora a far parlare di sé, soprattutto oggi, che è soggetto ad un restauro sia esterno che interno per riportarla agli antichi splendori. Ma non solo. Alla fine di quest'anno del 2023, sarà anche visitabile tramite delle guide e dei tour organizzati dalla fondazione che avrà sede all'interno di questa torre. Spesso viene anche dipinta come un edificio originale, strambo, un capocchione di cemento con dei tiranti improbabili. La torre è amata e odiata, ma sicuramente ormai Milano è impensabile senza la sua presenza nello skyline cittadino. Ma qual è la storia di questa torre? Perché è nata lì e non in un altro posto? E perché ha quella forma e non la classica forma di un grattacielo? Per capirlo, dobbiamo partire, come sempre, dall'inizio. Nel 1949, quindi subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la società committente RICE, Ricostruzione Comparti Edilizi, affidò allo studio BBPR la costruzione di, e qui cito testualmente, un edificio pluripiano ad uso misto commerciale e residenziale, da insediarsi in un'area di suolo pubblico di riconversione. Cosa significa questa frase? Beh, durante la guerra, Milano, soprattutto in quella zona, fu devastata dai bombardamenti e quindi quella era una zona da riedificare. Ma fermiamoci un secondo su questo studio chiamato BBPR, che questa sigla rappresenta praticamente un gruppo di architetti italiani costituito nel 1932 da Gianluigi Banfi, Ludovico Barbiano, Enrico Peressutti e ovviamente Ernesto Nathan Roger. Tutti questi architetti sono morti, chi nel 45, chi nel 2004, chi nel 76 e chi nel 69, ma erano dei progettisti innovativi, veramente particolari per il panorama di quegli anni. Come sappiamo, intorno agli anni 30-40, lo stile moderno, quello nato in Europa, emigrato poi in America e diventato mondiale, era ormai il codice di edificazione comune a tutti gli architetti. Tutti gli architetti di quegli anni, e ancora oggi molti, tendono a realizzare edifici che soggiacciono a delle teorie molto semplici, che potremmo riassumere in un paio di frasi come less is more, cioè togliere gli ornamenti, la forma segue la funzione, quindi non fare invenzioni particolari. E questa semplificazione degli edifici ha generato tutte le case, palazzi, grattacieli che ancora oggi sono nel nostro modo di pensare dell'architettura. Ma loro, questi quattro progettisti, hanno avuto un approccio diverso, tant'è che furono additati come non più conformi allo stile contemporaneo moderno. Hanno inventato qualcosa di nuovo che prima non c'era, o meglio, hanno fatto un'evoluzione dello stile moderno. Erano degli anticipatori e questo già si nota nella nostra Torre Velasca. Possiamo sicuramente dire che la torre è brutta, che la torre è bella, che mi piace, non mi piace, che fa parte del brutalismo, che è una corrente architettonica molto particolare e d'impatto. Possiamo dire molte cose sull'esito finale di questo edificio. Ma sicuramente ci sono alcune cose che, se capite e comprese, potrebbero cambiare in meglio, lo spero, il giudizio che noi possiamo avere su questa costruzione, su questo grattacielo. Partiamo col dire che il progetto è figlio degli anni 50. Infatti è stato redatto tra il 1952 e il 1955. E come abbiamo visto, hanno lavorato tre degli architetti BBPR. Loro inevitabilmente risentirono della pesantezza del conflitto. La guerra li aveva segnati, tant'è che uno dei quattro fondatori del gruppo, Gianluigi Banfi, morì nel campo di sterminio di Gunsen e allo stesso modo venne anche deportato un altro architetto di questi quattro, che è Barbiano, solo che lui ebbe la fortuna di salvarsi. Quindi la guerra li segnò profondamente. E questo sentore loro, questa sensibilità che acquisirono, questa, diciamo, nuova visione dell'architettura, andò a mutare quel razionalismo che gli architetti degli anni 30 avevano, come abbiamo detto prima, condiviso e divulgato in tutto il mondo. Riuscirono a sviluppare una visione nostalgica e un'attenzione particolare nei confronti della cultura nazionale sull'architettura. Era un atteggiamento un po' nuovo. Si può dire che loro adattarono lo stile internazionale al caso particolare dell'Italia. E come lo fecero? Dov'è che si vede questo adattamento? In questo edificio, come abbiamo detto, brutto, bello, dipende. Ma adesso andiamo a capirlo un po' meglio. Dov'è che si evince, si capisce che ci sono delle cose particolari, nuove e tipiche italiane che non potrebbero essere ripetute in altri luoghi? O meglio, potrebbero essere sicuramente ripetute, ma apparirebbero strani in altri luoghi che non siano quelli italiani. Iniziamo a dire che la torre, in cemento armato, di 26 piani, è stata concepita fin dall'inizio con una strategia, e la strategia era quella caratteristica che diede poi la forma a fungo, ed è un modo per conferire alle residenze private poste in quegli ultimi livelli un maggiore spazio. La prima cosa che salta all'occhio è la sua, appunto, morfologia della torre, ovvero sia la sua costruzione, la sua proporzione, i suoi elementi sono ricchi di citazioni dell'architettura medioevale lombarda. E in particolare in questa Torre Velasca tu ci puoi ritrovare tantissimi elementi della Torre del Filarete del Castello Forzesco. Ora ti starei chiedendo, ma come diavolo è fatta questa Torre del Filarete? Beh, prova a immaginare una torre in mattoni che degrada verso l'alto, stringendosi sempre di più. fino ad avere sopra una cupolina. Ora, se prendi questa torre e la rovesci, grosso modo hai una versione medievale della Torre Velasca. Se la metti sottosopra, noterai che anch'essa, la Torre del Filarete, ha una forma a fungo rovesciata. Sempre lì vicino alla Torre di Filarete c'è anche la Torre di Bona di Savoia, in Piazza Castello a Milano. È una torre, diciamo, interna del complesso, alta 36 metri, e se la guardiamo attentamente è in forma ridotta la stessa tipologia di edificio della nostra Torre Velasca. Tutte e due sono sormontate da un ampliamento, da un funghetto, chiamiamolo così in maniera molto semplice. Quindi queste sono solo due delle principali citazioni che la nostra torre fa in onore della storia italiana, soprattutto quella medievale. Lo stile internazionale, lo stile moderno in voga in quegli anni non prevedeva citazioni storiche, era pura architettura degli anni novecenteschi, ovvero sia del XX secolo. Era innovativa e rappresentava una società che era nata in quel secolo e non aveva uguali nella sua storia. Quindi erano bandite qualsiasi citazioni storiche. Gli edifici che le utilizzavano venivano additati come edifici storicistici, cioè a imitazione del passato, del vecchio, del superato, del superfluo, delle cose da non fare. Ed ecco che questi quattro disgraziati architetti, invece, utilizzando un linguaggio moderno del XX secolo, iniziarono a citare torri, palazzi medievali. Era qualcosa di nuovo, di tremendamente innovativo, ma c'è ancora un piccolo elemento di citazione dell'antico medioevo, ovvero sia la struttura, la nervatura della Torre Velasca è in vista. Si vede sulla superficie della sua struttura, che corre sulla facciata per poi gettarsi verso l'esterno e proseguire su questa parte alta, più larga della parte bassa, per poi terminare con una piccola guglia in cima. Beh, questa struttura, possiamo dire, è tipica delle chiese gotiche medievali, dove gli elementi portanti, le nervature dell'edificio erano in vista e conferivano quella leggerezza e quello slancio che fino ad ora non si era mai visto nei secoli precedenti. Anche questa è una citazione passatista dell'architettura, che va, come sempre, in contrasto con il normale modo di pensare l'architettura in quegli anni. Ed ecco che, quando venne realizzato l'edificio, non solo tra gli abitanti di Milano si divisero tra chi l'ammirava e chi lo odiava, ma anche tra gli addetti del settore dell'architettura, tra gli architetti, tra gli storici dell'architettura. C'era chi aveva notato queste citazioni e quindi ne ammirava l'innovazione allo stile internazionale, altri che allo stesso modo lo odiavano disprezzandolo. È una scuola di pensiero che stava nascendo e si stava sviluppando. E se vogliamo calarlo nei giorni nostri, direi che avevano ragione loro. Infatti, se notate, se vi capita di sfogliare qualche sito in cui vedete delle nuove architetture appena realizzate, noterete molte similitudini con la Torre Velasca. Vi faccio un esempio. Se vi ricordate, le Torri Gemelle di New York erano ricche di nervature sull'esterno, ricordavano moltissimo una chiesa gotica. Allo stesso modo, in una scala minore, è la nostra Torre Velasca, che anch'essa ha anticipato questo stile. Ora mi piacerebbe rispondere a una domanda che sicuramente non ti sei fatto o fatta. Perché si chiama Torre Velasca? È un nome spagnolo che ci azzecca con un edificio italiano costruito nel dopoguerra. Come ti ho detto prima, in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quella piazza seicentesca intitolata al governatore spagnolo Juan de Velasco, che nel XVII secolo governò il Ducato di Milano, venne appunto riedificata dal nostro mitico gruppo di architetti BBPR. È per questa ragione che venne assegnato il toponimo Velasca, perché appunto era sita nella piazza dedicata a Velasco. E all'inizio, a essere sinceri, avrebbe dovuto essere un grattacielo in acciaio e vetro. Ma gli architetti, prima di realizzare il progetto, vollero accertarsi che fosse possibile realizzarlo. Ora, tecnicamente e tecnologicamente non c'erano problemi nel realizzare questo tipo di edificio. Ma eravamo in Italia, e un'Italia del dopoguerra, con tutte le sue criticità. Quindi loro, i progettisti, si rivolsero a un'azienda di New York specializzata nel dare consulenze economiche sui progetti di grattacieli, cioè in pratica volevano sapere quanto costavano e quanto acciaio ci sarebbe voluto. Dalla perizia di questa società americana si evince che tutta l'industria siderurgica italiana non avrebbe potuto sopperire a una tale richiesta di materia prima per via degli altissimi costi. Infatti, nel dopoguerra, molte delle nostre acciaierie e fabbriche erano in disuso se non distrutte. Quindi non c'era proprio la materia prima e se c'era costava tantissimo. Ed è per questo che gli architetti poi optarono quindi per una soluzione in un cemento armato con un rivestimento in pannelli prefabbricati di cemento e graniglie di marmi veronesi, riducendo così i costi del 25%. E non solo, in questo modo la torre si sarebbe inserita meglio nel tessuto urbano e storico del centro di Milano. Ma se ti ricordi, a Milano esiste un altro grattacielo, che è il grattacielo Pirelli. E se vogliamo essere, diciamo, un po' cattivi, in quegli anni questi due grattacieli erano in concorrenza tra di loro. Se il grattacielo Pirelli, realizzato da Gio Ponti e Pierluigi Nervi, era una lama affilata in vetro e alluminio, la nostra torre Velasca invece era un funghetto in cemento armato. Erano due concezioni diverse dell'architettura che fecero sì che il dibattito tra la bellezza o bruttezza della nostra torre si amplificasse e non cadesse mai nel dimenticatoio. Ma alla fine la nostra torre è brutta o è un capolavoro? Sicuramente è uno degli edifici più particolari dello skyline milanese. La distingue a colpo d'occhio rispetto a tutti gli altri grattacieli o tutti gli altri edifici. E, se vogliamo proprio fare delle citazioni dotte, un famosissimo storico dell'arte del Novecento, Banpan, la giudicò come la ritirata italiana dall'architettura moderna. Ovvero sia, è stato il momento in cui l'architettura italiana si staccò da quella moderna, da quei canoni che abbiamo detto prima. E se vogliamo venire ai giorni nostri, nel 2012 e di nuovo nel 2018, il Daily Telegraph ha inserito la nostra torre nella gallery fotografica dei 21 edifici più brutti costruiti in tutto il mondo. Quindi anche per il mainstream molti la giudicano come brutta, ma ci sono invece delle opinioni opposte di critici d'arte, architetti come Philippe Daverio, Stefano Boeri, che la considerano un capolavoro, una nuova forma di architettura mai realizzata prima e fonte di orgoglio per la città di Milano. Quindi ancora oggi la nostra torre si porta dietro un elemento di divisione, bella o brutta, però come abbiamo visto la sua forma non è casuale. La possiamo sì ritenere brutta o bella, ma dobbiamo capirla fino in fondo, capire che lei è nata per rompere una struttura, un modo di pensare che rendeva le architetture omogenee in tutto il mondo. Se noi prendiamo un palazzo, un grattacielo di New York degli anni 40 e lo mettiamo a Singapore, a Pechino, a Sydney, a Berlino, comunque funzionerà, ovvero sia è slegato dal luogo. Se invece noi prendiamo la nostra torre e la spostiamo, non avremo più questi riferimenti nei dintorni. È estremamente legata al territorio ed è questa la sua bellezza, la sua forza. Un edificio moderno ma legato al medioevo milanese. Se la sposti da Milano e la porti a Bologna, quella torre non ha più senso ed è oggettivamente brutta perché ha perso le sue radici, il suo legame con la città in cui è nata. Ma ora proviamo a entrare dentro la torre. Cosa c'è dentro la torre Velasca? Sono innanzitutto 25 piani. I primi 18 sono generalmente uffici e negozi, mentre dal 19esimo al 25esimo sono presenti appartamenti privati e sotto la torre ci sono due piani interrati con 450 posti auto e anche un autolavaggio. Gli interni della Torre Velasca sono rimasti invariati nel corso del tempo, così come alcuni appartamenti non hanno mai cambiato e non hanno mai ristrutturato, che già dagli inizi, quando furono costruiti, furono già provvisti di arredamenti permanenti come armadi, elettrodomestici, serramenti, riscaldamento, aria condizionata e, aggiungo, il riscaldamento era a pavimento, una grande innovazione per gli anni 50. Ovviamente gli appartamenti sono estremamente lussuosi e articolati in modo diverso per sfruttare tutti gli spazi all'interno, ma ci sarebbe una visita da fare per vedere quei duplex mansardati al 25esimo piano, realizzati appunto su due livelli e provvisti di una terrazza panoramica. Ci sono due ascensori, ovvero sia sono quattro in totale, di cui due ti permettono di arrivare fino ai appartamenti, mentre gli altri due si fermano al 18esimo piano. Ma chi ha vissuto nella torre? Sicuramente ci troviamo importanti società di studi legali. Ma chi ci vive veramente in quegli appartamenti privati? Negli anni ci sono passati tantissimi inquilini illustri, come Gino Bramieri, oppure l'ex presidente della Lombardia, Tabacci, e anche Geronimo La Russa, il figlio di Ignazio La Russa. Ed è stato proprio lui l'ultimo a lasciare in quest'anno, o se non ricordo male l'anno scorso, a lasciare l'appartamento per poter dare inizio ai lavori di ristrutturazione che termineranno nel 2023. Per concludere, la torre è un piccolo grande atto rivoluzionario nel mondo dell'architettura specifico italiano. È un po' come se gli italiani avessero fatto una piccola rivoluzione, una rottura con un pensiero dominante che imperava negli anni 40 e 50 a livello mondiale. Questi quattro ragazzi si sono decisi a rompere con quel linguaggio, a tentare di crearne uno nuovo, lasciandosi ispirare dal medioevo della loro città. È qualcosa di nuovo per l'Italia, ma è anche qualcosa di antico, e questo la torre lo rappresenta molto bene. Quindi oggi, quando la guarderemo o in foto o dal vivo, dopo il restauro, guardiamola con questo filtro negli occhi, con quel filtro che ci permette di apprezzare quell'atto, piccolo o grande che sia, rivoluzionario, che ha fatto sì che l'Italia potesse avere un posto speciale nello stile dell'architettura moderna.